quanti desideriamo essere cristiani migliori, cristiani più forti, cristiani più fedeli, cristiani più maturi, più capaci di comprendere quella che è la volontà di Dio, quello che è il desiderio di Dio non solo per la nostra vita, ma anche per la nostra famiglia e anche per la nostra comunità. Amen. E noi abbiamo cominciato proprio, se vi ricordate, nel mese di luglio una serie appunto di messaggi con il Salmo 27. Ritorniamo al Salmo 27, leggiamo i primi versi di questo Salmo che dice: l'Eterno, versetto 1, l'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è la roccaforte della mia vita. Di chi avrò paura quando i malvagi, i miei nemici ed avversari, mi hanno assalito per divorare la mia carne? Essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco. E se vi ricordate, questo è stato il verso cardine, il verso centrale dal quale poi siamo partiti per le nostre meditazioni. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco: di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Perché nel giorno dell'avversità egli mi nasconderà nella sua tenda, mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora, mi leverà in alto sopra una roccia. Ed ora il mio capo si innalzerà sui miei nemici che mi accerchiano, e offrirò nella sua dimora sacrifici con grida di giubilo, canterò e celebrerò le lodi dell'Eterno. O Eterno, ascolta la mia voce, quando grido a te abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua: cercate la mia faccia. Io cerco la tua faccia, o Eterno. Non nascondermi il tuo volto, non rigettare con ira il tuo servo, tu sei stato il mio aiuto. Non lasciarmi, non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Anche se mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, l'Eterno mi accoglierebbe. Fin qui la lettura della parola di Dio. Naturalmente poi a casa potete concludere e leggere tutto il Salmo, che sono ancora altri pochi versetti. Però quando abbiamo cominciato a parlare di questa richiesta di Davide, di questa preghiera, una cosa ho chiesto al Signore, abbiamo visto che nella nostra vita ci sono tante cose importanti, ma c'è una cosa che è fondamentale se noi vogliamo crescere nella grazia e nella conoscenza. Se noi vogliamo essere cristiani migliori, se noi vogliamo essere cristiani che piacciono al Signore, perché tante volte noi cerchiamo di piacere a noi stessi o di piacere alle persone che stanno intorno a noi, e dimentichiamo invece che la priorità della nostra vita dovrebbe essere piacere al Signore. Se vogliamo piacere al Signore, allora qui abbiamo un'indicazione precisa e chiara: c'è una sola cosa che dobbiamo chiedere, è quello di stare nella sua presenza, di contemplare la sua bellezza. Quando vedo la tua santità, abbiamo cantato questa sera, è vero. E poi abbiamo detto che tutto questo riposo straordinario che il Signore ci dà quando noi siamo nella sua presenza, questa grazia meravigliosa e abbondante che fa la differenza nella nostra vita, che ogni giorno solo e per mezzo di quella grazia noi possiamo crescere, solo e per mezzo di quella grazia noi possiamo essere cristiani migliori, e non dobbiamo contare sulle nostre forze, sulle nostre capacità o sulle nostre opere, e facendo qualche cosa pensare perché abbiamo fatto siamo migliori, o perché abbiamo fatto siamo cresciuti, o perché abbiamo fatto è merito di quello che abbiamo fatto e il Signore ha operato nella nostra vita. No, quando parliamo della grazia abbiamo visto che è possibile fraintendere, anzi proprio alla fine di uno di quei sermoni è venuta una sorella alla fine del culto e mi ha detto: ma questa sera ho avuto l'impressione che, come ti sei espresso, sembra quasi che il cristianesimo debba essere una certa passività. E io ho detto: no sorella, non è così, perché io durante il corso del sermone ho detto che quando il Signore opera nella nostra vita e quando la potenza di Dio, la grazia di Dio ci sostiene, allora quella è la cosa più importante, è la grazia che ci dà la capacità poi di mettere in pratica, di operare. Quindi noi operiamo non perché con la opera diventiamo migliori o possiamo santificarci, ma operiamo perché quella grazia che ha operato in noi è un effetto che si crea proprio per la causa, e la causa è la grazia di Dio nella nostra vita. E allora non ci devono essere fraintesi quando diciamo dobbiamo abbandonare ogni illusione che possiamo farcela da soli, che possiamo migliorarci da soli. Dobbiamo rimuovere dalla nostra mente ogni pensiero di indipendenza, ogni pensiero di autogiustizia, perché tutto questo ci porterebbe lontani dal Signore. Dobbiamo sempre credere che il Signore è Lui che fa tutto nella nostra vita e che noi non possiamo fare niente senza di Lui. Sono le parole d'altronde di Gesù, è vero. E allora, dicevo, non dobbiamo cadere in questo equivoco. Quando noi diciamo che non sono le nostre opere, quando diciamo che non sono i nostri sforzi o le nostre attività religiose, ma è la sua grazia che opera in noi, non dobbiamo pensare appunto che la vita cristiana sia un aspettare lì e stare fermi senza fare nulla. Quando noi diciamo siamo come i vasi o l'argilla nelle mani del vasaio, e l'argilla che cosa fa? L'argilla sta lì e il vasaio fa tutto il lavoro. Che cosa fa l'argilla? Nulla. Tutta l'opera viene fatta dal vasaio. E allora naturalmente quando diciamo in questo modo potrebbe dare l'impressione di una certa passività che deve esserci nella nostra vita. Quando diciamo dobbiamo arrenderci, non lottare per migliorare, non lottare per essere più santi o più bravi, ma dobbiamo solamente arrenderci nelle mani del Signore per essere da Lui lavorati, non vogliamo dire che dobbiamo appunto assumere un atteggiamento da contemplazione, così come fanno alcuni religiosi che si chiudono in un monastero. No, stiamo dicendo esattamente il contrario. Stiamo dicendo che per poter compiere le opere di Dio abbiamo bisogno prima di essere lavorati dal Signore e di essere messi dal Signore con la sua grazia nella capacità di avere quelle realtà che non sono nostre, sono il frutto del lavoro dello Spirito Santo nella nostra vita. Certo, quando parliamo di vasi, quando parliamo di vasaio, siamo sempre nel campo della metafora. Anche Gesù usava le parabole, seppure questa è una metafora biblica, nella realtà però l'argilla non ha nessuna responsabilità, giusto? Non ha nessuna responsabilità, ma non è così per noi, cioè la metafora a un certo punto sempre finisce. Noi abbiamo una grande responsabilità, che è quella di salire sulla ruota prima di tutto, perché l'argilla non sale da sola sulla ruota. Noi dobbiamo avere la responsabilità di salire sulla ruota, ma soprattutto la responsabilità di non scendere appena le mani del vasaio affondano e cominciano a modellare la nostra vita, perché tanti scendono subito, pensando che in qualche modo quella mano potrebbe fare loro del male. Ma il vasaio non ci farà del male. Se lui ci stringe, se lui ci modella, se la sua mano ci circonda, è solo per produrre in noi qualcosa di buono e qualcosa di meglio, non per farci soffrire. E anche quando il Signore permette le prove nella nostra vita, lo fa perché ci ama, e lo fa perché attraverso quella prova, attraverso quella difficoltà, noi possiamo essere un vaso più adatto. Sono le mani di Dio. A volte il Signore permette tutto questo perché noi possiamo uscirne, lo dicevamo, non solo vincitori, ma ancora accresciuti nella pace, accresciuti nella gioia e accresciuti appunto nella sua grazia. E l'espressione più grande della grazia di Dio nella nostra vita è il fatto che Dio ci ha resi partecipi della sua natura e ci ha resi partecipi del suo amore. Andiamo a leggere in Efesini capitolo 1, versetto 6. Il versetto 6 è uno dei miei versetti preferiti, ma fino al versetto 8, dove dice: all'ode della gloria della sua grazia, la sua grazia mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio, e in cui abbiamo. E poi dice: tutto quello che abbiamo per mezzo della sua grazia. Abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ci ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza. Quella sapienza e quella intelligenza, che sono poi caratteristiche del lavoro dello Spirito Santo, sono sapienza e intelligenza che Dio vuole dare. Se leggete poi il resto della lettera agli Efesini, voi scoprite questa grande verità, che Dio vuole dare a ognuno dei suoi figli. Il Signore ci vuole rendere spiritualmente intelligenti perché noi possiamo comprendere le realtà spirituali. Non pensate che le realtà spirituali possono essere comprese dall'intelletto umano. L'uomo naturale, dice Paolo, non comprende queste cose. Per comprendere le cose di Dio, cioè per saper discernere tra le realtà che hanno a che fare con la nostra carne e le realtà spirituali, per saper discernere tra la gioia che il mondo può dare e la gioia che invece viene dallo Spirito Santo, viene dal Signore, viene per il fatto che noi siamo nel regno di Dio, per poter discernere quelle che sono le cose buone, le cose negative dal punto di vista di Dio e non dal punto di vista del mondo nella nostra vita, abbiamo bisogno di questa grazia, abbiamo bisogno di questa sapienza, abbiamo bisogno di questa intelligenza spirituale. Perché la vera gioia non è quella che noi abbiamo all'esterno, non è quella che abbiamo fuori di noi. La vera gioia è per quello che noi abbiamo dentro di noi. Qualcuno dica amen. Se noi abbiamo Cristo in noi, allora noi abbiamo la vera gioia. Ma se noi pensiamo di trovare la gioia nelle realtà effimere di questo mondo, nelle ricchezze, nelle cose materiali, sappiamo benissimo che coloro che hanno queste cose non vivono nella gioia, sappiamo cosa queste cose possono produrre. Quindi sapienza e intelligenza il Signore vuole dare a ogni suo figliolo, anche perché possiamo stabilire quali sono le priorità della nostra vita, quali sono cioè le cose più importanti. Chi viene prima questa sera per te, per me? Chi viene prima? Pensaci per un attimo. Chi sta al primo posto, sul podio? È una domanda importante, perché dalla domanda o dalla risposta a questa domanda noi riusciamo a capire il grado di maturità spirituale che abbiamo raggiunto. Chi viene prima? Chi c'è al primo posto? Qual è per il credente la cosa più importante? E dicevo prima, è facile cantare. La cosa più importante è conoscere te, amare te, servire te. Noi lo cantiamo, ne siamo anche convinti, ma il problema è che poi dopo scopriamo che ci sono tante altre cose, a volte che prendono il posto di quello che dovrebbe essere la cosa più importante. E sappiamo benissimo che la Bibbia dice che questa è idolatria. Qualunque cosa prende il posto di quello che deve essere per noi più importante. Per alcuni la cosa più importante è la religione, per altri è la dottrina, per altri è la lettura della Bibbia. Ora, io non sto dicendo che la lettura della Bibbia non è importante, sto dicendo però che se la lettura della Bibbia o la dottrina, cosa sulla quale tanti spendono tutta la loro vita, o ascoltare anche un sermone, o frequentare il culto, non sto dicendo che non sono cose importanti, ci mancherebbe, ma hanno tutte queste cose un fine solo, quello di coadiuvare, quello di sostenere la cosa più importante in noi, il Signore stesso, Cristo in noi, Cristo in noi. La cosa più importante, lo abbiamo ripetuto e detto tante volte, non è quanto facciamo, quante ore dedichiamo durante la settimana per dare il cibo ai poveri o per dedicarci al servizio cristiano. La cosa più importante è il nostro rapporto con il Signore. La nostra comunione, perché quando parliamo di rapporto, il termine stesso indica comunione, indica un legame, un contatto che c'è. Non possiamo avere un rapporto da soli con noi stessi. C'è un rapporto che noi abbiamo con il Signore e non è una cosa unilaterale. Non è perché il Signore dà e noi solamente riceviamo. Ma è una cosa bilaterale. Nel senso che un rapporto è fatto di uno scambio, che noi dobbiamo cioè dare al Signore quello che è del Signore e aspettarci tutto dal Signore, perché tutto viene da Lui. E quando noi parliamo del nostro rapporto con Dio, dobbiamo per forza riferirci e pensare e fare memoria delle cose che Egli ha operato nella nostra vita. Il rapporto tra noi e il Signore implica tutto quello che Egli sta facendo ancora per attirarci a Lui. Anche questa sera, nel tempo della lode, nel tempo dell'adorazione. Il rapporto nostro con il Signore implica, da parte di Dio sto parlando, la sua parte è quella di ogni giorno fare in maniera che noi non ci allontaniamo da Lui. Tenerci legati a Lui, vicini a Lui. La parte che fa il Signore è quello di permettere, come dicevamo prima anche, nella nostra vita, momenti di difficoltà, momenti di prova, e questo lo fa per consolidare questo rapporto, non per spezzare o per diminuire questo rapporto. E tutto questo è frutto dell'amore infinito che Egli ha per te, che Egli ha per me. Ogni giorno noi possiamo sperimentare, realizzare questo straordinario amore. E questa è la sua parte che egli adempie, e adempie in maniera perfetta. Perché? Perché egli è un Dio perfetto. E un Dio perfetto fa solo cose perfette. Quindi Dio per te e nei tuoi riguardi sta facendo la cosa perfetta. Il suo rapporto, il tuo rapporto con Lui non dipende da quello che Lui farà, dipende da quello che tu farai. Perché? Perché è comprensibile, è facile intuire questo. Chi è che si allontana? È il Signore che si allontana da noi? O siamo noi che ci allontaniamo da Dio? Se oggi ti senti tiepido spiritualmente, se non senti più quello zelo che sentivi una volta, non senti più il bisogno di testimoniare di Gesù, di parlare del Signore, se non senti più la presenza del Signore, chi è che si è spostato? Qualcuno si è spostato, perché se non c'è più un rapporto, qualcuno si è allontanato. Ma chi è che lo ha fatto? È stato il Signore? O siamo noi che ci allontaniamo tante volte dalle vie del Signore? Ed ecco perché, fratelli e sorelle, lo Spirito Santo questa sera ci suggerisce, perché è bella l'espressione che Davide usa, torniamo al Salmo 27, è bellissima questa espressione che Davide usa. Il mio cuore mi dice da parte tua, cosa dice lo Spirito Santo al nostro cuore? Perché ce lo dice da parte sua, è il Signore che sta parlando al tuo cuore questa sera. E cosa ti dice il Signore questa sera? Cerca la mia faccia. La cosa più importante è trovare il Signore, è stare nella sua presenza. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia. È il suo desiderio, fratelli e sorelle, è il suo desiderio di stare con noi. Lui ci ha creato apposta, Lui ci ha salvati apposta, perché Lui vuole avere comunione con noi. Quando noi nel libro dell'Apocalisse leggiamo nel capitolo 3 al versetto 20, ecco, io sto alla porta e busso. Se uno apre la porta, io entrerò e cenerò con lui ed egli cenerà con me. Se tu apri il tuo cuore, questa è un'opera che il Signore può compiere solo se sta dentro di te. Se tu apri il tuo cuore, il Signore entrerà. Però qui non sta parlando la Bibbia con i peccatori, sta parlando con la Chiesa. E ai credenti che sta dicendo il Signore, io sto alla porta e busso. Perché? Perché in quella Chiesa, la Chiesa di Laodicea, aveva estromesso il Signore. Avevano pensato a tutto, avevano una bellissima organizzazione, avevano tanto e tanto, però non avevano la cosa più importante. Il Signore l'avevano messo alla porta e non se ne erano neanche accorti. Il Signore non era più nel mezzo di loro e loro continuavano a cantare, a fare i culti, e tutto procedeva meccanicamente senza rendersi conto che il Signore dice alla Chiesa: io sto alla porta e busso. Se uno apre, io entrerò, cenerò con lui ed egli cenerà con me, perché questo è il suo desiderio. È il suo desiderio. E vi dico una cosa, fratelli e sorelle, Lui non ha o non incontra ostacoli per venire a stare insieme a noi. Siamo noi purtroppo che troviamo tanti ostacoli che ci impediscono di lasciare che il nostro cuore stia in sua compagnia, di entrare nella comunione del Signore e di godere la preziosa presenza del Signore e il prezioso riposo del Signore nella nostra vita. Noi incontriamo non alcuni ostacoli, ma una serie infinita di ostacoli. Ed ecco perché abbiamo bisogno della parola di Dio. Perché noi, a differenza del Signore, abitiamo in una debole, fragile natura umana. Ed è proprio questo il problema numero uno, che ci impedisce di poter godere di quella gioia della sua presenza. A sazietà, dice la Bibbia, vero? Salmo 16, se non mi sbaglio, dice: c'è gioia a sazietà nella tua presenza. E allora, quando la nostra natura umana prevale sui nostri desideri, quando prevale sui nostri pensieri, quando prevale sulle nostre decisioni, è chiaro che noi ci ritroviamo lontani dal Signore. Non possiamo trovarci con il Signore se ascoltiamo i suggerimenti che vengono dalla carne. Possiamo stare con il Signore solamente quando ascoltiamo la voce dello Spirito che ci dice: cercate la mia faccia. E allora noi cerchiamo la faccia del Signore, cominciamo a cercare la faccia del Signore e quegli ostacoli che si presentano, noi siamo capaci, con la sua grazia e con la sua forza, di superarli. Vi dico uno degli ostacoli più frequenti. Uno degli ostacoli più frequenti che noi dobbiamo affrontare nel cercare di avvicinarci a Dio o di crescere spiritualmente. L'ostacolo numero uno sono le bugie del nemico. Il nemico nella nostra mente insinua il dubbio e insinua il sospetto. Il sospetto che noi non siamo graditi al Signore, che non possiamo entrare nella sua presenza, il sospetto che noi siamo troppo fragili. Tu perdi il tuo tempo a pregare, il nemico ti dice. Ma chi te lo fa fare ad andare ai corsi biblici o a studiare la Bibbia? Perché non ti serve studiare la Bibbia. Non vedi che cristianuccio che sei, come sei debole, come sei spiritualmente incapace di fare qualsiasi cosa, come sei succube del peccato. Ti sforzi, ma tu non ce la farai mai. Fratelli e sorelle, questa è la voce dell'avversario delle anime nostre, è la voce del nemico che ti vuole far perdere ogni stima, ogni considerazione della potenza straordinaria di Cristo che vive in te. E se noi diamo ascolto alle bugie del nemico, alle menzogne del nemico, non possiamo ascoltare quello che dice il Signore. Ma se noi ascoltiamo, e sto cercando il versetto, quello che dice il Signore, per esempio in Geremia capitolo 29, noi scopriamo che non è vero quello che dice il diavolo. Noi scopriamo che il Signore ci dice, ed è il Signore che parla al mio cuore, parla al tuo cuore questa sera, mi invocherete e verrete a pregarmi e io vi esaudirò, mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Amen. Mi troverete perché mi cercherete, come? Cercate la mia faccia, però cercatela con tutto il vostro cuore, dice il Signore. E sta parlando a un popolo sviato, sta parlando a un popolo, se voi leggete il profeta Geremia, vi rendete conto il contesto spirituale nel quale egli annuncia il suo messaggio e predica e fa la sua predicazione. È un popolo sviato, eppure a quel popolo il Signore dice mi cercherete e mi troverete, se mi cercherete con tutto il vostro cuore. Un altro ostacolo che oggi c'è nella Chiesa, che tanti credenti si lasciano influenzare da tanti insegnamenti, direi, improvvisati, o da insegnanti improvvisati, sì, perché tante volte ci sono sognatori, visionari, che vengono e ti dicono il Signore mi ha detto, il Signore mi ha fatto capire, il Signore dice che tu devi fare, che tu devi... Tante volte noi ci lasciamo incantare da questi moderni predicatori, vogliamo definirli così, non so come definirli, ma oggi sono... Troppi insegnamenti che sono frutto ben altro che del desiderio di far crescere i credenti. Hanno a che fare più con qualche altro desiderio, con qualche altra crescita. Però oggi c'è troppo poca conoscenza della parola di Dio in mezzo al popolo di Dio per non lasciarsi sedurre da tanti insegnamenti. Non era così per i Bereani. Per i Bereani, che pure non avevano le lettere di Paolo, non avevano le lettere di Pietro, di Giovanni, il Nuovo Testamento, eppure dice la parola di Dio nel Libro degli Atti che esaminavano ogni giorno la scrittura per vedere se le cose stavano così. Quindi anche se non hai una conoscenza della scrittura, ma non ti bere tutto quello che ti viene propinato, non accettare per verità tutto quello che leggi nei libri, esamina ogni cosa alla luce della scrittura e della parola di Dio. C'è un'altra cosa che purtroppo influenza molti cristiani. Tante volte ho dovuto combattere con quei cristiani che si sono scandalizzati per un cattivo esempio che hanno ricevuto. Lo hanno ricevuto da un leader o lo hanno ricevuto da altri credenti. Comunque sia, dicono, nella Chiesa c'è tanta ipocrisia. Perché? Perché si sono scandalizzati perché un uomo ha fallito, perché hanno scoperto che un uomo ha fallito. E vedete, oggi si fa questo errore, quello di mettere l'uomo al centro. L'umanesimo che cos'è? L'umanesimo è quello di scoprire l'uomo che è il centro dell'universo e quindi concentrare ogni cosa sull'uomo. Oggi c'è una sorta di umanesimo religioso. Non facciamo questo errore, non dobbiamo essere egocentrici, non dobbiamo essere omocentrici, dobbiamo essere cristocentrici. Amen. Cristo è il centro della nostra vita, non il fratello, non il predicatore, Non ci dobbiamo scandalizzare se leggiamo sui giornali o se in qualche modo veniamo a conoscenza o se tocchiamo con mano che ci sono credenti doppi, credenti che vivono una vita doppia. Vi scandalizza questo? Molti uomini che sono stati ritenuti santi o che sono stati ritenuti super spirituali hanno deluso, sono caduti e hanno trascinato nel loro scandalo migliaia di anime. Ma io vi dirò una cosa questa sera, ci sono sempre stati e ci saranno sempre i cristiani falsucci, si dice così, nel gergo giovanile. E non dobbiamo guardare a questo tipo di esempio davanti a noi. Non permettere che il diavolo ti faccia pensare che la maggior parte dei cristiani siano fatti così. Perché questo sarebbe un inganno veramente terribile. Io non so quanti di voi qualche volta sono stati imbrogliati e vi hanno dato una banconota falsa. Ma se ti hanno rifilato una banconota da 50 euro falsa, non ti puoi fare l'idea che tutte le banconote che esistono al mondo da 50 euro sono false. Quella banconota falsa esiste proprio perché esistono la maggior parte che sono vere, o no? Se tutte fossero false, non saresti stato ingannato. E allora ci sono anche cristiani che sono come le banconote false. Però non pensare che i cristiani siano così, perché quelli che dicono di essere cristiani, ma non lo sono, non possono essere un esempio. Non ti lasciare impressionare se anche il più grande cade. Non ti lasciare impressionare. Riguarda Gesù, lui non cade mai. Lui è l'esempio perfetto. Un altro ostacolo, e poi finisco, è che viviamo in un'era difficile, in un'era troppo complicata, troppo complessa. E così abbiamo pensato che anche il cristianesimo è complesso e complicato. Oggi siamo diventati troppo complicati. Troppo complicati, troppe parole, troppi maestri, troppa complicazione, quando invece il cristianesimo è essenzialmente semplicità. Le troppe parole, la confusione che generano. Fratelli e sorelle, il cristianesimo, l'essenza del cristianesimo è la semplicità. La parola di Dio è semplice per i semplici. Leggiamo 2 Corinzi capitolo 11 versetto 3 e chiediamo al Signore: Signore, facci diventare persone più semplici. Ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti, perché il problema è sempre qui nella mente, non siano corrotte e sviate dalla semplicità che si deve avere. Fratelli e sorelle, la semplicità. Signore, dacci questa santa semplicità. E infine, ho visto troppe volte cristiani che sono arrivati ad una conoscenza maggiore, sono arrivati a scoprire delle verità dello spirito che non avevano mai conosciuto prima, e qualcosa è scattato nella loro vita. Da quel momento sono diventati predicatori, predicatori di giudizio, predicatori di condanna. Sapete che era successo? Era entrato l'orgoglio spirituale. Se il Signore ti dà una benedizione, non te la dà perché tu ti possa inorgoglire. Se il Signore ti dà la grazia di comprendere una verità che altri ancora non hanno compreso, non lo fa perché tu ti possa vantare. Questo più che un ostacolo, fratelli e sorelle, è un precipizio spirituale nel quale coloro che cadono molto difficilmente riusciranno a tirarsi fuori, perché non ascolteranno il consiglio di nessuno. Loro sono santi, tutti gli altri sono inconvertiti da evangelizzare. Quindi predicatori di condanna e di giudizio. Perciò io chiudo questa sera e insieme chiediamo al Signore di aiutarci a fare la parte nostra per avere una relazione straordinaria e magnifica con Lui. Amen. La parte nostra è di stare attenti a tutte queste trappole, a tutti questi ostacoli che il nemico cercherà sempre di porre sul nostro cammino, e chiedere aiuto al Signore. Con la sua sapienza, abbiamo detto, con la sua grazia, noi possiamo oltrepassare ogni ostacolo, entrare nella gioia della sua presenza, godere quel riposo che sia solamente ai piedi del Signore, e poi dopo, se è necessario scendere nella valle, allora sì, potremo fare l'opera sua e dare a Lui la gloria, non a noi stessi, non a noi, Signore, ma anzi al tuo nome dai la gloria, perché tu solo ne sei degno. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore.